Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
Il martedì alle ore 14.
Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Teatro Proibito, scene di teatro mai visto, di e con Federica Festa, regia Ennio Coltorti, e con Patrizia Bernardini, Rebecca Bosco, Marco Delle Fratte, Bruno Governale, Rosa Inserra, Daniele Miglio.
Non può trattarmi così. Non può. Almeno non alla cena dei giovani industriali. Calzaturieri, per di più. Sono sua moglie. Non sono la sua cenerentola. Una mollica di pane. Sì. Ascoltava l'avvocato Cerbonetti e se la pallottolava con cura. Nel frattempo controllava la scollatura della soubrette. La soubrette. Poi, mentre Cerbonetti si è distratto per fare la scarpetta al filetto, il suino imperatore ha preso la mira. Mi ha fatto un'espressione come dire scusi, ma devo. E ha lanciato la palletta di pane verso l'altro capo del tavolo. Metà dei calzaturieri italiani si è ammutolita per seguire la traiettoria. L'altra metà era già zitta a mangiare. La pallina incredibilmente non ha incontrato né flut né vasi Swarovski e ha fatto centro fra le due coppe quarte della soubrette. La soubrette. Tutta contenta e soddisfatta e tirandosela via, la mollica di pane rideva. Poi mi ha fatto un gesto come per dire scusi, ma devo. E se l'è mangiata la pallina di pane. Tutti a ridere giù di gusto. E io lì, sua moglie, paralizzata. È uno schifo. Dov'è finita la mia dignità di donna? Nessuno osava guardarmi o difendermi. Tutti a ridere a mascelle aperte per compiacere il suino imperatore. E fosse la prima volta. No, no, questa si aggiunge alla collezione di scene indecorose. Come dimenticare il giro in Ferrari a Torino il giorno dello sciopero della FIOM. Oh, la sculacciata pubblica alla contessa Grillo Sforza come augurio di buon compleanno. Oh, la foto ai videopoker, lui e il re del Belgio. Tutte e due in mutande e cravatta. E tutto in nome del potere ostentato. Perché ce l'ha piccolo.
Ecco. No, questo lo volevamo mettere in scena qualche tempo fa, sì, con un finanziamento pubblico. Lacrime dell'impero, un testo inedito di Silvio. Sì, sì, vagamente autobiografico, sì. Sì, si diletta, scrive, sì. No, Torelli, Silvio Torelli, sì. Poi abbiamo saputo che il teatro stava chiudendo e che sarebbe stata stasera proprio l'ultima serata e quindi... No? No, non ci fanno una banca, no. Non tira abbastanza. Un bingo ci fanno. Sì, quello rende, eh. No, a me non piacciono. Io al bingo ci sono andata solo una volta, poi ho capito che devo dire... Tombola o bingo? No, devo dire bingo, ecco. Allora non vorrei fare figuracce che poi magari vinco lì davanti a tutti e dico tombola. No, e così abbiamo pensato di cambiare testo, che... Non potevamo lasciarvi andar via così, senza aver visto, no? Le quinte nascondono i segreti del teatro, come la censura ha nascosto migliaia di copioni. Eh sì, per anni qualcuno ha deciso cosa dovevate vedere e non vedere, e ancora decide, censurando scene, tagliando battute e, sì, chiudendo teatri. Ma stasera è diverso. Stasera toglieremo le bende nere messe ai teatri e ai vostri occhi, almeno stasera. Personaggi proibiti e sepolti nel chiuso di un cassetto di un ministero della cultura verranno a vivere e a farvi sognare. Perché se con la cultura non si mangia, come dice qualcuno, senza sogni si muore. Vai, vai, sì, cominciamo. Libertà. Libertà, esatto. Fin dall'Unità d'Italia questa parola fu vietata, o meglio, sostituita dal più rassicurante lealtà. Inneggiare alla libertà su un palco non è mai piaciuto a nessun produttore, soprattutto a nessun governo. Nel 1861, in Elisir d'amore di Donizetti, il verso «Vendè la libertà si fè soldato» fu cambiato in «Vendè la lealtà si fè soldato». E nei Puritani di Vincenzo Bellini il coro avrebbe dovuto cantare «È bello affrontar la morte gridando libertà». E invece cantò solo «Gridando lealtà». E tanto più durante il fascismo. Via tutte le libertà! No, avete capito? Via le battute libertà, le parole libertà, nei masnadieri di Schiller. E nella rivista Il Progresso si diverte con Vincenzo Scarpetta, l'autore dovette togliere libertà, padrone e disoccupati.
Qui si fa l'Italia?
Cosa? Lei?
O si muore?
Ma come ho saputo? Aspetti però.
Aspettare? Aspettare cosa? È un secolo che mi dicono di aspettare. Cosa? La fine del mondo? Per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia mi avevano promesso visibilità. Ma lei lo sa chi sono io?
Come no? Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, la statua italiana più diffusa sulla terra e il personaggio più proibito in Italia. Nelle massime per la censura teatrale del 1862, le 30 opere vietate sono tutte sul Diavolo Rosso. Lei, appunto.
E adesso invece mi mettono anche negli asili. Garibaldi fu ferito, ferito
aspetti,
ad una
aspetti,
gamba.
Aspetti, dove vanno? Una domandina. Ma cosa ne pensa dell'Italia di oggi?
È sempre la solita storia di Socrate, Cristo, Colombo. Il mondo rimane preda delle miserabili nullità che lo sanno ingannare.
Perché gliel'ho chiesto?
Libertà! Destatevi! Oppressi! Tiranno! Popoli insorgete! Brigantaggio!
Finalmente! Le parole proibite dall'unità in poi! Brigantaggio, esatto! Mentre al nord a litigarsi la scena c'erano ricchi avari, cortigiane scaltre e marchesi goldoniani, a sud l'esercito sabaudo uccideva migliaia di contadini briganti. Adesso in TV ci sono sempre cortigiane e marchesi, ma si muore in carcere, di botte. E sì, la parola proibita non è più brigantaggio, ma polizia violenta. Allora sui palchi non si poteva essere Masaniello, Robespierre, Messalina non si poteva essere, Giovanna d'Arco, Anita Garibaldi, Napoleone, Cesare e Beatrice Cenci. Adesso in TV non si può essere Grillo, Luttazzi, Crozza, Celentano, Paolo Rossi, offesa allo Stato si chiama, quando si parla criticamente di politica, religione, morale. Sì, ma fino al 1962, naturalmente, quando è stata abolita la censura teatrale dello Stato.
Abolita la censura? Allora lo dico. Terra a chi la lavora. E aggiungo, il brigante onesto è il mio ideale. E poi il prete è l'assassino dell'anima.
Ma signor Peppe, la censura sì, è stata abolita, sì, ma solo legalmente. Io eviterei comunque...
Il prete in tutti i tempi fomenta l'ignoranza e perseguita la scienza.
Il rapporto Stato-Chiesa è preziosissimo, ieri come oggi. Con la breccia di Porta Pia, la religione cattolica fu dichiarata religione di Stato e dalla prefettura di Roma partì una lista lunghissima di drammi a tema religioso da mettere all'indice governativo. Proibita in teatro la satira del Papa e di tutti i suoi alleati. E il censore scrisse escludere
tutti i componimenti con personaggi religiosi dell'uno e dell'altro sesso.
Ah, meno male che l'ha detto lei, il censore. Nella lista infatti c'era il dramma, il parroco del villaggio.
Proibito! Che schifo! Una giovane contadina che fa commercio di sé sul proprio letto con un parroco del villaggio.
Il dramma Giuliano l'Apostata.
Critica la religione cristiana.
Il dramma Beatrice Cenci.
Offende il Papa e i cardinali.
Il dramma Gregorio VII.
Crea problemi di ordine pubblico in vista dell'attuale agitazione per la questione del papato.
Il dramma alla signora di Monza.
Contro la religione dominante e la buona morale.
Ma Manzoni no.
No, Manzoni no.
Con il fascismo, poi, la tutela del pontefice e della chiesa fu sancita dai patti lateranensi e vietati sul palco i preti, suore, papi e personaggi della Bibbia.
Eva sappi, Dio è il padrone di tutto.
Di tutto, Angelo?
Certamente.
Non capisco.
È il padrone di questo giardino.
Ah, capisco. E perché lui è il padrone?
Perché è lui che l'ha fatto.
Cosa c'era prima?
Nulla.
Ah, un bel lavoro. E me chi mi ha fatta?
Lui.
E l'uomo chi l'ha fatto?
Lui.
Il giardino, io, lui. Tutto ha fatto. Per questo è il padrone.
Così è.
Proibito! Proibito! Non ascoltare le prossime battute.
Uno è il padrone di quello che fa.
Così è.
Ma la felicità non l'ha fatta lui.
La felicità?
L'abbiamo fatta io e l'uomo insieme l'altra notte. Prima non c'era.
E con questo... Ah, così voi due!
Io e l'uomo siamo i soli padroni della felicità. Io voglio ancora dormire fra le sue braccia.
Il padrone comanda!
Il padrone non vuole la felicità nel suo giardino.
Il padrone vuole che vi separiate di giorno e di notte.
Dì al padrone che cerchi nel suo giardino la sua donna e si mescoli con lei.
Bestemmia! Satana bestemmia!
Quando il padrone conoscerà la felicità non vorrà più toglierla a noi. Ma il padrone la conosce la felicità.
Bestemmia! Satana bestemmia!
Aveva ragione Vitaliano Brancati nel suo libro Ritorno alla censura. Con la Repubblica Italiana nacquero nuovi tabù che al tempo del fascismo non esistevano, come il divieto di ricordare le debolezze di Pietro. Sì, sì, proprio lui, di San Pietro. O il divieto di trattare male il mito di Lazzaro, come aveva tentato di fare Pirandello. O il divieto di scherzare su Adamo ed Eva o sull'anno santo del 1950.
Mari tu bello mio, sto sempre più abilita, cavi ma fa cagna sta vita, fittammo una stanzetta a cocco pellegrino, fittammo lietto non sto pure nulottina. Lo so già sta ma stritto, ma chi sta l'anno santo, e che carte mille lire ci arricchimmo tutto quanto.
Il titolo, Il pellegrino di Piedigrotta, da cambiare in Il forestiero di Piedigrotta. Evitare riferimenti al turismo religioso, all'anno santo. Niente comicità sull'anno santo sul palcoscenico. Offende il Vaticano.
Ugo! Ugo, vieni qua, vi! Continua! Ecco che arrivano i pellegrini che tornano dalla passeggiata. E i forestieri che tornano dalla passeggiata. Ehi, hai fatto con sto zabaglione?
E tu hai finito di osservare la rivista americana? Io già sbattere l'ove, è così.
Semmai ti stai sbattendo per la signora pellegrina. Ehi, forestiera, che sa da mettere in forza.
E tu sei soddisfatta di aver invitato i pellegrini, Gesù, i forestieri.
Perché tu non sei contento?
Hai fatto chi sta a fare? Hai fettato a due pellegrini, oh maronna mia, a due forestieri. Che più disperate e morte e fame chi ste ne potevamo capitare.
Del resto... I forestieri, la signora Porta, la stanno pagando, e come?
E chi invece ci stanno indebitando, e come? Dobbiamo dare i soldi al beccaio, al salumaio, al panettiere, al pescivennolo.
All'uvaiolo, pagheranno, e aspettiamo.
E aspettiamo, e intanto che aspetta già sbattere l'ovo.
Ancora.
Tu l'hai ceduto persino il nostro letto. Io mi sto addrezzando l'osso in coppa che la schifezza è divana là fuori.
Ehi, non mi sto facendo niente in coppa e seggio, no?
Niente in coppa e seggio? Io te facesse dormire in terra, sotto il focolare te facesse dormire.
Erma, fammi solito polizia, ok?
Oh yes, milord!
I che schifo, milord! Madame Baracon si è imparato francese.
Sbatti il bondi su ovo, ok? Che ieri era una sciacquarella. E a me non mi piace l'ovo sciacquarella, ok? Altrimenti faccio sbattere tua mogliera.
Ma che lingua parla questa? Ipo, quando venga all'America, me le faccio sbattere da tua sorella le uova. Che è diventata sta casa mia. Trattoria, diurno, manicomio.
Ehi, hey, manicomio con te che stai così nervosetto.
Io mo te voto zabbaglione in faccia.
No, che ancora non l'è fatta. Gira in coppa, gira, gira.
Le truppe del generale Francisco Franco sono state finanziate anche dal Santo Padre.
Tagliare! A norma dell'articolo 126 di pubblica sicurezza offende il pontefice, l'ha detto Andreotti.
Ma era una battuta. Sì, vabbè, era una battuta dei fucili di Madre Carrar di Bertolt Brecht, ambientata nella Spagna antifranchista del 36, tra donne, bambini e operai che si uniscono per rivoltarsi contro Franco. Ma nel 53 questa battuta, un'operaia rivoltosa, per finta sul palco...
Non la potrà dire!
Il governo De Gasperi ebbe, infatti, riguardo alla tutela della Chiesa, un atteggiamento più intransigente. Vietato in teatro anche solo la citazione di personaggi religiosi. Nei copioni Chiesa venne sostituito dal più indefinito Tempio e i preti divennero dei predicatori laici senza abito talare. Il massimo veto avvenne nel 65 con Il Vicario di Rulf Ockhut, dramma che racconta il chiaro avallo del Papa Pio XII allo sterminio degli ebrei.
Bloccato! Bloccato dal prefetto di Roma. Lo spettacolo è contrario alle norme contenute nel concordato.
Libera Chiesa in libero Stato, no? Mm-hmm. Libero? Il Papa, insomma, è un intoccabile capo di Stato, i cui interessi sono tutelati e ben nascosti. Ma in teatro c'erano stati altri personaggi da tutelare, come i re, i presidenti, i capi di governo e tutti i deputati. Ministro, appunto. Cecè, atto unico di Pirandello, ebbe solo un taglio della censura nel momento in cui Squadriglia ringrazia Cecè per l'avergli presentato il ministro dei lavori pubblici ed aver così ottenuto l'appalto per i lavori al porto di Palermo. Guarda caso, proprio l'anno prima, nel 33, a Palermo, c'erano stati davvero i lavori al porto.
Tagliare! È soltanto un'illazione!
Certo, certo, censore, che non ci sia in teatro nessuna delle cose che loro fanno tutto il giorno. Ah, l'ha detto Brancati, eh? E poi c'è un altro grande personaggio da non nominare in teatro. Lui, che avete capito? Il Duce, da non nominare invano come Dio. Col fascismo, infatti, tutti i copioni che si riferivano alla vita del Duce, alle sue imprese, ai suoi discorsi, venivano respinti. Nel 35, il giardino pubblico di Bruno Carbocci ebbe solo tre parole espunte. Duce, Duce e Duce. E nel 43, una scenetta radiofonica che si intitolava Uomo Nuovo di Ruffini sul venerabile Duce venne vietata.
Irriguardoso che un attore imiti la voce del Duce!
Duce, borsa nera, prete, disoccupati, ministro, lei ebreo.
Ebreo, ebreo, sì. Nel 38, con le leggi razziali, i ministri della cultura Alfieri e Pavolini fecero stilare una lista di 912 nomi di autori ebrei da vietare. E certo, il Duce, sostenuto dall'atteggiamento apertamente antisemita della curia romana, diede pretese biologiche all'avvio della sistematica epurazione degli ebrei dalla società civile e quindi iniziarono i roghi dei libri e in teatro gli autori non ariani furono messi all'indice senza tanti giri di parole. Aldo De Benedetti, per esempio, già autore noto di Due dozzine di rose scarlatte, oppure il librettista Claudio Guastalla, o Ferenc Molnár, sì. I ragazzi della Via Pal, lui, mentre il giovane Alberto Moravia era tenuto sotto controllo. Ma il più temuto era anche il più osannato, Sam Benelli. Il suo L'Elefante ebbe così tanti tagli da renderne impossibile l'andata in scena.
Il matrimonio è diventato la fissazione della civiltà moderna.
Tagliare! È contro la politica demografica!
Nell'intimità con mia moglie mi beavo come un garofano al quale una vespa succhia il nettare.
Tagliare! È una sudiceria!
Io vi posso aiutare, ho conoscenze, specialmente nella politica ho molta entratura.
Tagliare! Non si parli della corruzione della politica!
Bisogna che io riacquisti con l'astuzia la mia libertà economica, la sola che esista e che valga ancora qualche cosa.
Tagliare che esista ancora!
Il cattolicesimo è in rialzo.
Autorizzata. Solo se l'attore non la recita con le braccia aperte in gesto di sopportazione.
Lei. Ecco un'altra parola proibita. Sì, il 38 è stato un grande anno per l'Italia. Il foglio di disposizioni a firma Starace abroga il lei e impone l'uso del tu verso i pari grado e i sottoposti e il voi verso i superiori. La direttiva coinvolge anche le opere teatrali e radiofoniche e nel folle Tritacarne finisce anche una delle operette morali di Giacomo Leopardi, sì sì, il Copernico. Il censore statale fa sostituire il voi a lei nel dialogo tra il sole e l'opera prima.
Ma censore, insomma, mi corregge anche Leopardi.
Negro, eccola, un'altra parola proibita. Stesso anno, il manifesto della razza nel 38 appunto vieta l'ascolto della negroide musica jazz, tranne che a casa Mussolini. Ma anche la canzone Faccetta Nera ebbe i suoi problemi. L'aggettivo bella, prima di Abissina, elogiava la razza somala e sembrava incentivare i matrimoni misti. L'ordine di escludere i negri dalla scena fu totale e molti copioni che avevano per protagonisti dei neri come l'Otello di Shakespeare furono vietati dallo stesso Mussolini. Pacifismo. Anche questa parola fu proibita. Il dramma Leonida non è qui di Franco Monicelli, per esempio, lo sceneggiatore di Riso Amaro, nel 53 ricevette il premio Riccione e anche un bel respinto perché parlava dell'inutilità della Prima Guerra Mondiale. Il protagonista è Leonida, è un soldato che in un'azione rischiosa muore, sale in cielo con la sua bella medaglia d'oro al valore militare, ma lì su gli angeli gli svelano che non è considerato un eroe. Torna sulla terra per spiegarlo a suo figlio partigiano.
Figlio mio, ci sono voluti proprio questi 30 anni per accorgermi di quanta è stata inutile la guerra e quanta è inutile battersi ora.
Non sentire, non sentire!
Ogni ex combattente dà fastidio al proprio paese con l'ostentazione dei suoi 20 anni finiti nel fondo di una trincea. È là che egli vuole ritornare, perché crede di ritrovarceli quei suoi 20 anni. E invece cosa ritrova? Sangue, fango, ingiustizie e il cadavere di una generazione.
Da adesso cantare l'inno d'Italia! Fratelli d'Italia!
Meglio 100 vigliacchi qui che un eroe lassù.
Il pacifismo è contrario al sentimento nazionale e offende i caduti! Disfattista!
Tradimento femminile. Eh sì, la donna non può tradire. E se lo fa, il marito l'ammazza. E ha pure l'attenuante. Fino al 1981, quando è stato abrogato il delitto d'onore. Il tradimento maschile, invece, è gloria e vanto di tanti tombeur de femme che hanno riempito i palchi di mezza Italia, da Casanova a Don Giovanni, fino a... Vabbè, sì, lui. Per l'adulterio femminile, invece, la cosa è diversa. Per esempio, nel dramma ottocentesco Armando Davy, in cui una moglie fugge con uno scrittore e poi ritorna al focolare, l'osceno era soprattutto il perdonare la donna, senza che ella abbia almeno espiato la sua colpa. Nel 30, il titolo Un amante per mia moglie fu cambiato in Non tradirò mio marito.
Maria, incesto, pederasta, suicidio, membro, inguine, copulare, concubina, prostituta.
Prostituta. Dal governo Cavour in poi le donne discinte alla Toulouse-Lautrec non potevano stare sui palchi, ma solo nel chiuso dei postriboli di Stato. Mentre il dramma La Traviata di Verdi veniva cambiato in Violetta. Organizzati, divisi in categorie e tariffe, i bordelli di Stato erano delle vere e proprie imprese che, tolto il guadagno della tenutaria e della meretrice, versavano le imposte all'erario e non avevano mai crisi. Così nel 31 divennero le case di meretricio, che sottrassero la prostituta alla sua condizione di inferiorità e devianza per restituirle quantomeno dignità e salute. Eppure il teatro non doveva raccontare tutto ciò. Poi, come sapete, con la riforma Merlin, le case di tolleranza vennero chiuse, soppresse, con tanta disperazione muta delle professioniste del sesso, che non ebbero mai parola. Eccone una, azzittita, nel 49, nel dramma La vita non è difficile, di Enzo Fusco, perché appunto difendeva le case chiuse.
Oggidì qualcuno ha detto che le case vuol serrar, per noi altre derelitte son gatte da pelar. Lanzo al governo un appello sentito, noi siamo donne ma senza partito. Se un po' di cuore voi pure l'avete, non le chiudete!
Proibito!
Non le chiudete! Non le chiudete!
1961, l'anno prima dell'abolizione della censura teatrale, La professione della signora Warren di Bernard Shaw. Diede delle belle gatte da pelare ai pruriginosi censori. Nel testo, Vivi, una ragazza seria e serena, scopre dalla madre il pesante segreto di un passato da prostituta.
Vivi, figlia mia, guarda che io e mia sorella Lisa siamo andate tutte e due in una scuola religiosa.
Per cominciare, sostituire il termine scuola religiosa con scuola di lusso.
E ci siamo rimaste, fino a quando una sera, una notte, se n'è andata di casa e non è tornata più. So che la maestra credeva che io non avrei tardato a fare la sua stessa fine. E il parroco continuava ad ammonirmi, tua sorella Lisa. E un giorno mi ha detto che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo.
Da questo punto uscire tutti dalla sala.
Non ne sapevo altro. Ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E sarebbe stato così anche per te se fossi stata al mio posto. Poi il pastore mi trovò un lavoro da sguattera in un bar della periferia di Waterloo. 14 ore al giorno a servire bibite e lavare bicchieri per 4 sterline la settimana. Questa è stata considerata una grande promozione per me. Cos'altro avrei potuto mai fare io? Ma una notte fredda, dannata, in cui ero così stanca da non riuscire a stare con gli occhi aperti. Chi è entrato nel mio bar a chiedere un mezzo whisky? Tua zia Lisa, con una bellissima pelliccia di visone lunga fino ai piedi. Bella, elegante, sicura di sé, e con la borsetta piena di sterline.
Mia zia Lisa.
Sì, tua zia Lisa. Ed è una fortuna per te avere una zia come lei. Grande donna d'affari. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Ha veduto che m'ero fatta grande, belloccia, e mi ha detto al di là del banco: ma che ci fai qui dentro, stupidina? Ma vuoi regolarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? Così mi ha portato con sé a Bruxelles, mi ha prestato del denaro e mi ha avviato alla professione. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito tutti i suoi soldi e poi mi sono messa in società con lei, da pari a pari. Ma perché non avrei dovuto farlo?
Tapparsi le orecchie nella prossima battuta!
La casa di Bruxelles era veramente un posto di gran classe, credimi, per una donna della nostra condizione. Era molto meglio stare lì che nella fabbrica di colori dove Anna Giovanna era morta avvelenata. Nessuna delle nostre ragazze è stata mai trattata come sono stata trattata io quando facevo la sguattera in quel bar, o al ristorante, o a casa. Avresti voluto che io fossi rimasta in uno di quei luoghi e fossi diventata una vecchia, sfinita, tisica, prima ancora dei 40 anni.
No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
Sì, brava, il risparmio. E potresti risparmiare tu se guadagnassi 4 scellini la settimana e dovessi per di più con quei soldi vestirti? Tu no, certo se sei brutta, non puoi guadagnare di più. O se non hai istruzione, o se non hai un talento particolare, che so, per la scena, la musica, per il giornalismo. Ma io e Lisa non avevamo niente, né istruzione, nessun talento per cose del genere.
Parlate del tempo! Tra di voi!
Avevamo soltanto la nostra bellezza e il nostro garbo per piacere agli uomini. Ma pensi che fossimo tanto sceme da permettere che altre persone commerciassero la nostra bellezza impiegandoci come commesse di negozio, bariste, cameriere di bar, sfruttandoci con paghe da fame invece di sfruttarla noi stesse, la nostra bellezza, e tenerci tutto il guadagno per noi? No, non credo proprio.
Da un punto di vista di affari avevi ragione.
Ma anche da qualunque altro punto di vista, tesoro. Ma cosa sono i ducati a fare, le cosiddette brave ragazze, se non ad acciuffare il capriccio di un uomo ricco e vivere del suo denaro sposandolo? L'ipocrisia della gente per bene mi fa vomitare. Guarda che io e Lisa abbiamo dovuto faticare, risparmiare, proprio come tutte le altre. Altrimenti adesso saremmo povere, come tutte quelle donne che bevono, sperperano denaro e credono che la loro fortuna duri in eterno. Io non le sopporto, le persone di questo genere. Non hanno carattere. E se c'è una cosa che non tollero nelle donne è proprio la mancanza di carattere.
Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu in quei giorni, sei proprio sicura che non mi consiglieresti di andare a lavorare in un bar, o di sposare un operaio, o perfino di andare a lavorare in fabbrica?
Togliere almeno quel perfino!
Ma certo che non te lo consiglierei, tesoro mio. Ma che razza di madre credi che sia? Ascoltami, ma come potresti tu continuare ad avere rispetto di te stessa, in quella fame, in quella miseria, in quella schiavitù? Qual è il valore di una donna? Ma qual è il valore della stessa vita se non hai rispetto per te stessa? Ma perché credi che io sia indipendente e sia stata in grado di dare a te, mia figlia, un'educazione di prim'ordine, mentre le altre donne che hanno avuto le stesse identiche mie possibilità sono nella fogna? Perché io ho sempre saputo come rispettare e controllare me stessa. E perché credi che tua zia Lisa sia una donna rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Chissà dove saremmo adesso se avessimo dato retta all'ipocrisia della gente per bene.
Da adesso cantare l'Ave Maria!
A raschiare i pavimenti per uno scellino e mezzo al giorno, con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità.
Offesa alla morale! Respinte tutte le prostitute di Bernard Shaw, Georges Simenon e Aldo Nicolai. Quelle sul palco, non quelle altre.
Orinale, foia, sodomiti, ruffiano, coglione, arcicoglione. E poi vorrei copulare in tutte le pose del mondo. Oppure sono come uno stallone che vede la cavalla. Oppure le chiaverò tutte in fila. Eh sì, queste sono battute dalla Cortigiana dell'Aretino, una commedia di successo del 500, ma nel 1935 fu vietata perché queste stesse espressioni erano diventate scandalose. E nel 41 anche finitela diventa una parola scandalosa da proibire. E certo, c'era la guerra. E finitela.
Signora? Signora, io non so chi siete, ma mi piacete.
Io sono una signora.
Sì, ma di quello o di quell'altro?
Non vi capisco.
Comunque mi piacete. Oddio, siete un po' tardone, è vero, ma a me le ragazzine mi fanno l'effetto come se gli mancassero soltanto le ali per sé, oche senza rimedio. Invece voi alla vostra età, no, mica che siete vecchia, eh. E che non siete più una ragazzina e chissà quante ne avete passate, vero? Papocchiona mia.
Smettete.
Ma se non ho nemmanco cominciato.
Andate.
E se invece restassi?
Vi prenderei a schiaffi.
Ah, gli schiaffi che voi dareste a me non mi farebbero niente bene. Ma quelli che io vederei a voi vi farebbero male.
E voi? Un uomo così a modo. Osereste con una signora?
A modo? Ma quello che vedete è apparenza. Mica è vero che sono a modo. Anzi, io sono smodato e se voi...
E via! Finitela.
Come vi chiamate?
Agnese.
Non mi piace. Se fossi qualche cosa di voi, vi chiamerei Ninetta. E vi direbbe, Ninetta, Ninettona mia. E poi vi darebbe certi baci a scrocchiarello. Io ho la specialità di baci a scrocchiarello.
Finitela.
Che occhi, che bocca, che denti, che carne.
Finitela, ve ne prego, finitela.
Ma che braccia, che spallone, che collone.
Finitela, finitela.
Mm.
Finitela, ve ne prego, finitela.
Oh, ma che vorrà di questa con sto finitela? Boh. Vediamo un po'.
Sì, sa mai. Com'è che vi chiamate?
Casimiro.
Vieni, Casimiro.
Eccomi, Ninè.
Respinto! Scenetta azzardatissima e sconcia. Sconcia! Aggravata nell'interpretazione degli attori.
Ditelo all'autore Barberis, dannosa per ogni giovane spettatore, irrappresentabile.
Culo.
Eh sì, signor censore. Lei dovrebbe tornare, sa, a togliere un po' di volgarità di oggi, come le veline, le letterine, Simona Ventura. Ma purtroppo, allora come oggi, i culi delle donne non si toccano, restano lì a bella mostra e sono il placebo per il popolo. Il culo consola, stordisce. E poi il culo non critica mai il potere costituito. La parola si censura, sì, quella sì, per salvare la morale linguistica. Nel 50, nel Per Gynt di Ibsen, adattato da Vittorio Gassman, i tagli si riferivano tutti e tre a una sola parola. Dov'egli mise la bocca, io metto il culo. A culo nudo non ti potrai sposare. E infine, a pagina 26, siamo fatti l'uno per l'altro, come pettine e capelli, come il culo per le proprie brache. Mutande. Certo, anche mutande. La parola mutande fu proibita. Così prossima al culo, fece una brutta fine. A subire il taglio delle mutande è nel 42 Federico Fellini, nella commedia Viaggio di nozze, dove lo sposino protagonista non poteva rimanere in scena in mutande alla prima notte. E sempre Fellini vide cambiato nella rivista Chi è e chi non è la ricerca di un paio di mutandine nella ricerca del reggipetto. Ma però, dopo il regime ne arrivò un altro. Nel 46, in pieno e affamato dopoguerra, tra pane nero e orrendi surrogati di caffè e liquori, i censori trovano ancora il tempo di tagliare il finale di uno sketch un po' osé. Ancora un cognac.
Cameriere?
Comandi, signorina.
Vorrei un cognac.
Va bene, un cognac e una medaglia per la signorina.
Cosa c'entra la medaglia? Io voglio solo il cognac.
Signori, il cognac che ci avevamo noi fa talmente schifo che a chi riesce a berlo gli diamo pure la medaglia. Ecco il cognac.
Un altro cognac.
Benissimo, un'altra medaglia per la signorina. Eroiche donne italiane.
Ancora?
Sì, tanto questa è una qualità di cognac che mica ubriaca. Questo t'ammazza proprio.
Quanto dovrei pagare?
Sono 200 lire, signori. Ma perché dovrei?
È che non ho soldi per pagare. Non è che non voglio, non posso.
Ah, sì? E allora io chiamo la polizia alleata.
E mi fa arrestare?
No, ma che arrestare? Faccio sedere il poliziotto vicino a lei. Le farà un paio di carezze e poi il conto lo paga lui. Vabbè, senta, se lei non ha i soldi non importa. Non è solo coi soldi che si paga, eh? Ma d'altronde mica ci posso rimettere io il denaro per lei. Mi dia un qualche oggetto che abbia un valore superiore all'importo del conto e siamo a posto.
Ma io non ho niente.
Poche chiacchiere alla borsetta.
Ah no, è un ricordo.
Allora mi dia il vestito.
Questa è una soluzione che mi piace. Però mi sembra troppo, un vestito per dei bicchierini di cognac.
Adesso vediamo. Ha ragione. Ecco il mio pedalino, il resto.
Ah, e questa è la mancia. E ora che vi ho pagato, datemi un altro cognac.
Da qui in poi non ascoltare, non vedere, non guardare.
Ecco un altro cognac. 40 lire.
Non ho soldi.
Oh, sapevo. Avanti, via via. Datemi la sottoveste.
Certo che ve la do.
Un altro bicchierino?
No, basta.
Perché non ne bevete un altro? Un altro bicchierino ci vuole, sul da brava. Un altro solo, eh. Un buon cognacchino. Allora, lo vuoi?
Sì, però dopo basta proprio.
Ecco qua. 40 lire.
E questo con cosa lo pago? Ho capito. Vi dovrò dare le mutandine.
Precisamente.
E sta bene. Ve le darò.
E no, signori, no da borsetta.
Brancati. Caterina, lesbica, calvinista e anche suicida. Le aveva tutte le malattie. La protagonista del dramma La governante di Vitaliano Brancati. L'unico coraggioso scrittore italiano a parlare chiaro al tempo dei bavagli. E infatti la sua La governante venne respinta per tutti gli anni 50. Siamo presso una ricca famiglia siciliana dove viene assunta Caterina, una governante colta, francese e bella. Atto secondo, prima scena. Nel salotto c'è lo scrittore Alessandro, un uomo di 40 anni. Entra Caterina.
Non entra! Non entra! L'equivoco personaggio di una normale è contrario alla morale e al buon costume.
Oh, buongiorno. E come sta? Lo trovo un po' pallido.
Sono pallido? Lei è qui di servizio ora?
Sì. E lei è sempre comunista?
Non sono mai stato comunista.
Leggendo gli articoli che pubblicò in Francia, mi era sembrato che fosse comunista.
Riconosco l'importanza del comunismo, ma non sono comunista. Certi lati del comunismo addirittura li odio. Del resto, come potrei difendere la borghesia italiana? È stata la borghesia italiana a impedirmi di scrivere per 10 anni. Quali meriti ha la borghesia italiana? Cultura? No. Nessuno in Italia legge libri o va a teatro.
Proprio nessuno?
Per nessuno intendo pochi. Vada nelle hall degli alberghi, tutti gli stranieri hanno un libro davanti e leggono. Poi c'è uno che sta così. È un italiano. Spirito di sacrificio? No. Non ho mai visto un ricco italiano proporre una legge che riduca i suoi guadagni per aumentare il benessere del suo paese. Per libertà, il padrone del mio giornale intende non la mia di scrivere quello che penso, ma la sua di pagare gli articoli meno che al tempo della dittatura. Abbiamo perduto la guerra, dice ai suoi collaboratori. Lui però deve averla vinta, se i suoi guadagni sono aumentati del 100 per 1.
Dio mio, com'è diventato materialista.
Sì, sono materialista. Non voglio lavorare gratis.
Parli piano.
Tapparsi le orecchie. Cantare va pensiero.
Va pensiero.
Moralità. La moralità italiana consiste tutta nell'istituire la censura. Non solo non vogliono leggere o andare a teatro, ma vogliono essere sicuri che nelle commedie che non vedono e nei libri che non leggono non ci siano le cose che essi fanno tutto il giorno e dicono. Chiudere la bocca agli scrittori, ecco il sogno degli italiani.
No! No! Offende il buon costume e i principi costitutivi della famiglia. Brancati, Andreotti ha detto no! No, un momento però, no. Io non mi devo inorgoglire del titolo di censore. Il teatro è un cerbero in agguato. Ha sempre preceduto le riforme legislative, determinato correnti di idee. No, io devo essere accorto come una volpe, prudente come la serpe e saggio come Salomone, anche se lo so. Nell'epilogo di questa storia il mio posto non sarà il banco dei giudici, ma quello degli imputati.
Drin!
Sì, onorevole. La relaziono subito.
Omosessualità. Sì, è una malattia, sì. No, dico, l'omofobia è una malattia ed è così diffusa che nel 60 anche solo il contatto fisico tra due uomini in scena viene proibito. Un marziano a Roma, Ennio Flaiano.
La donna mi attira e mi spaventa sempre, come giungla dalla quale non sai mai se ritorni vivo. Sabbie mobili, pantere, fiori stupendi. Immortali. Quando ti amano è peggio. Nel loro amore c'è la minaccia celata, il veleno che agirà dopo. Vogliono ucciderti, questo è il loro scopo. Una donna una volta mi amava a tal punto che io presi l'aeroplano per raggiungerla e lei mi disse: ho pregato tutta la notte che l'aeroplano cadesse. Aveva ragione. Mi amava. Nell'amicizia questo non succede. Io e te possiamo volerci bene, ma senti sempre che c'è un rispetto, un desiderare l'uno la gioia dell'altro. Ho la febbre. Senti un po' se scotto. Dammi una mano sulla fronte.
No, non è la febbre.
Pronto, Flaiano? No, niente contatto. I due uomini non si devono toccare. E se Fabrizio risponde al marziano no, non scotti, lo deve aver prima toccato. Nonostante il taglio, il problema rimane. Ed è serio. Flaiano, i due mi si toccano.
Nell'amore c'è qualcosa di umido, di viscerale, di conturbante. Ti senti preso, offeso, umiliato. Aneli alla pace e vuoi che il supplizio continui. Tremi che possa finire dall'idea del vuoto che ne seguirà. Nell'amicizia come tutto è chiaro, cristallino, come scalda. È un giorno di vacanza. Il piacere delle mute confessioni. Di una solidarietà che non chiede sacrifici. Si sta bene qui. La notte deve essere anche meglio del giorno.
Sì, la notte.
La spiaggia si popola di ombre, di voci.
Sì, un deserto diverso. Un deserto incomprensibile. Stanotte nella mia stanza è entrato un calabrone. È andato a battere velocemente contro la lampada le pareti, i mobili. Il rumore secco delle sue zuccate faceva crepitare il silenzio. Dopo un po' si è acquattato per riprendere forze e ha ricominciato contro la lampada, le pareti, i vetri e da capo la lampada. Infine è caduto sul tavolo, zampa all'aria, annaspava. E stamattina era ancora lì, secco, leggero, morto. Non ha capito niente. Ma non si può dire che non abbia tentato. Vuoi restare con me?
Sì, volentieri. Non voglio tornare in città. E se non ti scomodi troppo, resto anche a dormire. E domani facciamo il bagno.
Scandaloso! Osceno! Questo Flaiano è pazzo!
Abbandonarsi alla passione. Rifiutarla. Tentare di classificarla. Sono tutte uguali le passioni. Come si sta bene qui. La sera scende una rugiada dei sensi. Sei sicuro che non ho la febbre, Scotto?
Perché tanta tenacia? Quale oscura follia lo spingeva?
Chi?
Il Calabrone. No, non Scotti.
Che silenzio. Si sente il primo grillo. Che fai? Chiudi gli occhi? Il vento è calato. Appoggiati. Guarda. La luna.
Pronto, Flaiano? Allora l'era stato chiesto di cambiare la battuta, appoggiati pure alla mia spalla. È diventata appoggiati. Flaiano, lei ci prende in giro? Eliminare tutte le battute che accompagnano i gesti di avvicinamento fisico tra i due uomini, chiaro? Non approvato.
Bene, ormai siamo quasi alla fine e c'è da togliere le quinte, il fondale e il velatino. Ragazzi, che mi date una mano? Eh sì, perché nel 1962 la censura è stata abolita. No, quella ufficiale, eh? Chiedete se fu vero al Living Theater, Dacia Maraini, Dario Fo, finiti in galera per offesa allo Stato. E il tutto con divieti informali, non ufficiali. Poi, dopo gli anni 60, il controllo si sposta alla TV, soprattutto. Nascono nuove parole da proibire. Sudore, inguine, piedi. Amante, divorzio, petto, membro del Parlamento, in seno al Consiglio, ernia. E adesso poi in TV, se vuoi fare della fiction sui preti, i carabinieri e i poliziotti, devi solo dirne bene. Il Vaticano non si tocca, niente parodia ed imitazione, le lesbiche non esistono e il concerto del primo maggio va sempre in onda indifferita. Non si sa mai cosa gli scappa da dire ai lavoratori ribelli. Sì, in Italia la diretta non esiste. 5 secondi di differita bastano per tagliare lo scandalo, anche il TG. Bene, il teatro è vuoto. Silenzioso, come volevano loro. Sì, ragazzi, andate. E chissà, magari nella nuova sala bingo avranno bisogno di qualcuno che chiama i numeri. Stare zitta o dare i numeri? Non darò i numeri. E non starò zitta. Non può trattarmi così. Non può. Almeno non alla cena dei giovani industriali. Calzaturieri, per di più. Sono sua moglie, non sono la sua cenerentola.
12!
Una mollica di pane. Sì, ascoltava
87.
La
bocca... 87!
Cerbonetti e se la pallottolava con cura. Nel frattempo controllava la scollatura...
81!
...della soubrette.
66! Poi... 6! 22! 13! 89!
Parte della...
Bingo!
Lo spettacolo Teatro Proibito, scene di teatro mai visto, di e con Federica Festa, regia Ennio Coltorti, e con Patrizia Bernardini, Rebecca Bosco, Marco Delle Fratte, Bruno Governale, Rosa Inserra, Daniele Miglio.
spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con la direttrice Viviana Toniolo per presentare la 15ª edizione della rassegna Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini. A Roma, Teatro Vittoria, dal 17 al 26 settembre 2024. Ben trovata.
Grazie, ben trovato anche a te e grazie per dare l'opportunità di parlare di questa rassegna. Una cosa bella anche da parte del giornalista che chiede l'intervista, non soltanto l'idea della rassegna, perché è importante parlarne.
Spieghiamo cos'è.
La rassegna è un'idea che mi è venuta 15 anni fa. Una sera io ero in un camerino di un'attrice che stava per andare in scena, chiacchieravamo, ero una compagnia ospite, attrice televisiva molto conosciuta, si stava truccando. Mentre si metteva il rossetto, lo dico perché mi è rimasto impresso, anche perché da lì è nata l'idea, e dice: ah, oggi non ci sono più giovani bravi, non c'è più nessuno. E mi sono un pochino stressata dentro di me, che ne sai, anche solo per statistica non può essere che non c'è più nessuno. E poi ero rimasta male, mi era dispiaciuto sentir dire questo. Tra l'altro noi come compagnia Attori e Tecnici, già in precedenza, anni prima, quando c'era ancora Attilio Corsini, avevamo accolto in compagnia tutti gli attori usciti dall'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che volevano venire a Vittoria. Abbiamo fatto uno spettacolo meraviglioso, Vita e morte di Cappuccetto Rosso di Ludwig, con tantissimi giovani, per cui abbiamo dato modo, e alcuni di questi sono rimasti anche 5-6 anni, addirittura Stefano Messina e Carlo Rizzani sono ancora con noi. Cioè, c'è una vocazione, perché anche noi abbiamo cominciato da giovanissimi e in qualche modo siamo stati aiutati dai più grandi. Per cui sentir dire quello, e poi mi ha fatto capire che io personalmente, che da un anno solo avevo la direzione artistica del Vittoria, non stavo facendo niente. Ho passato quella notte, ho fatto tutto il progetto. Mi è venuta l'idea dei panda, una mamma panda che tiene un bimbo panda, come l'idea di una razza in estinzione che rischiamo di essere noi attori di teatro. Poi mi è venuto in mente che dovevo andare a vedere nei teatri off, nei piccoli teatri dove i giovani si esprimono come possono, perché trovano poco lavoro, non sono scritturati facilmente, e di sceglierne 4, poi da rappresentare la Vittoria con 2 giurie, una di esperti che possano anche, soprattutto importante, per dare lavoro a questi giovani attori, registi, autori, e l'altra giuria popolare di pubblico normale. Entrambe le giurie devono vedere tutti e 4 gli spettacoli, poi votano, quello che ha più voti vince premio Attilio Corsini, che è essere messo in cartellone e stagione al Vittoria.
Com'è strutturato nell'arco dei giorni?
Mentre il primo anno avevo fatto una settimana per uno, poi non si poteva, purtroppo troppo costoso. Adesso facciamo soltanto, allora, il 17 settembre c'è il primo spettacolo, il 19 il secondo, poi lasciamo passare una settimana, e il 24 settembre il terzo e il 26 il quarto. Cioè 2 spettacoli a settimana, con distanza da tra una ma nell'altra. È un tentativo quest'anno, perché l'ho sempre fatto in maggio. Volevo vedere se magari poteva venire più gente. Tante volte a maggio, fine maggio, fa caldo, la gente tutto l'anno che magari chi va a teatro si è stufato. Ho voluto provare, vediamo, speriamo che venga pubblico, perché è importante anche per il pubblico vedere quale sarà il teatro di domani, perché questi giovani saranno il teatro di domani. E quello che mi addolora proprio è che io, neanche negli anni passati, pochi giovani, ma anche giovani attori, vengono a vedere. Ecco, questo mi dispiace. Io però vado avanti sul testone.
Tutti i riferimenti e le informazioni sul sito internet del teatro?
Tutto, tutto, tutto. Per fare l'abbonamento, cioè vedere 4 spettacoli, se questo è un po' interessante saperlo, l'abbonamento costa 20 euro, 5 euro a spettacolo, quindi non credo che sia un impegno economico.
15ª edizione della rassegna Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini, a Roma, Teatro Vittoria, dal 17 al 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Viviana Toniolo. A presto!
Grazie, grazie.
con Francesco Feletti della compagnia Umberto Orsini, produttore e ideatore delle Voci del Presente, piccolo festival di drammaturgia contemporanea, seconda parte, a Roma, al Teatro Le Maschere, dal 17 settembre al 10 ottobre 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te, grazie dell'invito.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È intanto una rassegna di drammaturgia contemporanea. Il fil rouge che ha legato la scelta dei testi è quello appunto di parole che parlano del nostro oggi e in qualche caso anche di un prossimo futuro. Però l'intento della compagnia Orsini, che è un po' una filosofia che noi abbiamo sempre avuto, è quella di unire personalità e professionisti che lavorano nel settore da più anni anche con giovani e nuove leve, per cui che hanno da raccontarci e da portare linfa al nostro teatro, per cui uniamo la tradizione, uniamo appunto artisti che sono già più celebri nel panorama nazionale con dei giovani artisti. Per cui iniziamo per esempio il prossimo martedì con Cara Utopia, dove c'è Claudia Crisafio protagonista, che ci racconta una storia di emarginati, perché lei interpreta una clochard ottantenne. Poi abbiamo Valentina Sperlì la settimana successiva, che debutta il martedì 24 con Maledetto nei secoli dei secoli l'amore, che è un testo di Carlo D'Amicis, finalista di Premio Strega. È uno spettacolo che Valentina Sperlì ha già fatto una decina d'anni fa e riprende e ritorna a Roma dopo tanti anni. Però abbiamo anche dei giovani come Elena Orsini e Ilaria Martinelli che ci raccontano, che ci portano in scena Autopilot, che invece è un testo inglese di un contemporaneo, Ben Norris, che come ti dicevo insomma parla di intelligenza artificiale e su un tema etico, nello specifico quello della guida autonoma dei veicoli, per cui un futuro che è già presente ma che è alle porte. Chiude la rassegna Pietro Babina con invece uno spettacolo completamente inedito, che è la prima volta che viene a Roma ed è quasi un'opera musicale, una trasposizione dall'opera di Tre Soldi di Brecht e Weill, riscritta da Pietro Babina, rimusicata da Alberto Fiori e con la bravissima cantante e attrice Serena Brami, ed è invece un racconto contemporaneo di due giovani ex brigatisti che si innamorano e si ritrovano poi su delle note musicali a raccontarci la loro storia, una cosa molto particolare e unica. Per cui insomma siamo molto fieri di questa rassegna e del fatto che sta andando molto bene. C'è stata una prima fase nel mese di maggio e giugno e questa è una seconda fase ed è una prima edizione che speriamo insomma ne richiami tante altre in futuro.
Considerando anche la prima parte, com'è stata la scelta dei lavori?
È iniziata cercando anche di aggregare delle personalità che hanno lavorato con noi in questi ultimi anni. Insomma, la compagnia Orsini si è formata più di 10 anni fa e il nostro direttore artistico Umberto Orsini vanta una carriera 60 anni di teatro, per cui ci sono amici e persone a noi vicine che abbiamo voluto richiamare con i loro spettacoli, per cui pensando a Leonardo Capuano che ha portato due spettacoli nella prima parte di rassegna, due spettacoli celebri come Pasticceri e Elettrocardiodramma. Insomma, abbiamo chiamato la nostra famiglia teatrale. In più ci sono dei giovani che si stanno avvicinando alla nostra compagnia, dei quali abbiamo potuto vedere il talento, ai quali abbiamo deciso di dare una vetrina, perché spesso poi queste giovani compagnie hanno difficoltà a farsi vedere, insomma, e questa è una piccola vetrina, grazie anche all'apporto del Teatro Le Maschere di Carla Marchini e il direttore Massimo Vulcano, che è una bellissima realtà nel cuore di Trastevere a Roma, con un teatro delizioso, piccolo ma perfetto, con tutte le comodità. Loro insomma hanno sposato questa iniziativa e grazie a loro ci siamo inventati questo festival, che sta avendo un enorme successo, un enorme riscontro, per cui insomma, crediamo che questa sia la prima edizione di una lunga serie.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sui nostri canali social e sul nostro sito www.compagniaorsini.it, nonché sul sito del Teatro Le Maschere www.teatrolemaschere.it e i vari Instagram, Facebook, eccetera. Comunque sono tre serate e siamo sempre in scena il martedì, il mercoledì e il giovedì alle ore 21 e ogni settimana c'è uno spettacolo nuovo.
Seconda parte delle Voci del Presente, piccolo festival di drammaturgia contemporanea a Roma, Teatro Le Maschere, dal 17 settembre al 10 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento a Francesco Feletti della compagnia Umberto Orsini, produttore e ideatore. A presto!
Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro.
Con Annabella Calabrese, direttrice artistica del Festival Multidisciplinare Fiabe dal Mondo, prima edizione a Roma, Villa Carpegna, dal 16 al 26 settembre 2024, ben trovata.
Grazie, grazie mille.
Raccontaci un po'.
Torniamo a Villa Carpegna, dico torniamo perché insomma noi di Le Chat Noir ormai siamo un po' di casa, perché la prima edizione del Festival del Giardino delle Fiabe ormai risale al 2020, quindi 4 anni fa. E in questi anni abbiamo lavorato sulle fiabe di tradizione popolare italiana e quest'anno abbiamo deciso di fare una piccola innovazione alla nostra proposta e abbiamo deciso di inventarci, io e Daniele Esposito, questo festival dedicato alle fiabe di tradizione popolare ma a livello mondiale. Quindi dal 16 al 29 settembre Villa Carpegna si trasformerà in un luogo dove grandi e piccini potranno incontrare personaggi appartenenti alla tradizione popolare fiabesca mondiale, da Momotaro, protagonista di una fiaba giapponese, tipo nato da una pesca, alla giraffa vanitosa, protagonista di una fiaba africana, continuando per Suzanne la ribelle, una principessa azteca e via dicendo, insomma, sicuramente sarà un'esperienza memorabile per i bambini, ma spero anche un po' per gli adulti.
Quanti sono i lavori che saranno presentati e com'è stata la scelta?
Siamo con dei laboratori, il giorno 19 abbiamo il laboratorio Inventa una Storia, che è un laboratorio di scrittura creativa, ma anche di gioco teatro, in cui i partecipanti potranno insieme a me e Daniele Esposito inventare una storia e metterla in scena in prima persona. I denti abbiamo invece il laboratorio di creazione di strumenti musicali con Ivana La Bellarte e il 21 abbiamo il laboratorio di recitazione in lingua inglese con Craig Harris del Dignity Theatre Anita Tenerelli e entrambi The Turnabout, e a seguire lo spettacolo English Fairy Tales, uno spettacolo di narrazione in cui Craig e Anita guideranno grandi piccini alla scoperta della tradizione fiabesca popolare inglese da giganti, folletti e via dicendo. E la domenica successiva, quindi il giorno 22, invece abbiamo il concerto Musica da Fiave, da Musica dal Mondo, con Vincenzo Iantorno e il quartetto Chararè alle 11.30, e invece alle 10 il laboratorio di creazione di burattini con Giovanna Capuzzo. Ci spostiamo poi al weekend successivo e partiamo dal 27 di settembre alle ore 17 con il primo dei nostri spettacoli itineranti, che è appunto Stato in Oriente, dove il pubblico potrà conoscere tre diverse fiabe del continente asiatico, nello specifico una fiaba giapponese, una araba e una indiana, quindi insomma passiamo anche nelle varie nazioni. Poi abbiamo il 28 alle 11 fiabe dal vecchio continente e alle 17 fiabe dal nuovo continente, e il 29 alle 11 fiabe africane e alle 17 fiabe dall'Oceania, con lo stesso schema. Quindi sono sempre questi spettacoli itineranti che potranno essere fruiti dal pubblico in modalità silent theater, quindi grazie a delle apposite cuffie. E i nostri partecipanti dovranno portare con sé un telo per sedersi sull'erba e assistere così alle performance che si svolgeranno proprio all'interno della vita in maniera molto immersiva proprio nel paesaggio.
Per saperne di più ci dai tutti i riferimenti web?
Potete seguirci sui nostri profili social, Fiabe dal Mondo Festival, sia su Instagram che su Facebook, e per semplicità potete trovarci sul sito internet www.fiabedalmondo.it. E a questo proposito, sempre sul nostro sito web, ma anche passeggiando per le vie di Villa Carpegna, dal 16 di settembre potrete trovare l'installazione audio-video Mondo di Fiabe, dove troverete delle animazioni realizzate per i protagonisti degli spettacoli itineranti e un podcast dove potrete ascoltare tutte quante le fiabe che verranno narrate all'interno del festival. Quindi passeggiando per le ville di Villa Carpegna potrete fare questa ulteriore esperienza nel mondo delle fiabe.
È una prima edizione, quindi immagino qualcosa che ha una prospettiva.
Sì, noi ci occupiamo da anni festival di questa tipologia. Diciamo che il nostro Giardino delle Fiabe ormai è arrivato alla quinta edizione. È stato un altro festival che si chiama Fiabe al Palazzo, che sarebbe in preparazione la quarta, e speriamo che anche questo Fiabe dal Mondo abbia un lungo percorso, che sia la prima di numerose edizioni. Questo sì.
Prima edizione del Festival Multidisciplinare Fiabe dal Mondo a Roma, Villa Carpegna, dal 16 al 26 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Annabella Calabrese. A presto!
Grazie, grazie Federico.
Con Tiziano Panici, direttore artistico della seconda edizione del Festival delle Passeggiate dal titolo Life in Slow Emotion a Roma dal 16 settembre al 6 ottobre 2024. Ben trovato.
Ben trovato a te, ben trovate a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, e insomma si riparte. Lo stavamo dicendo, settembre è sempre un mese bello intenso qui a Roma.
Spieghiamo che cos'è questo progetto.
Ne abbiamo parlato anche lo scorso anno, è un'iniziativa che nasce con la collaborazione di Giulia Anania, che ne cura la direzione artistica insieme a me, cantautrice, poetessa, che già nel corso degli anni appunto si è fatta conoscere per appunto saper cantare e raccontare le strade di Roma. Insieme abbiamo unito il progetto di dominio pubblico, che in realtà da diversi anni si occupa di rigenerazione urbana e formazione per giovani cittadini, e lo scorso anno la prima edizione l'abbiamo passeggiata tra Tormagancia, Montagnola e San Paolo, mentre quest'anno entriamo su altri due nuovi quartieri del municipio 11, sono Corviale e il Trullo. Sono due quartieri bellissimi, molto particolari e poco conosciuti, e l'obiettivo della manifestazione è proprio quello di portare le persone a passeggiare in un contesto di diverso, nuovo, e farlo con una grande concentrazione di artisti e di artiste importanti che ci seguiranno, in particolar modo per appunto andare a scoprire quelle che sono le particolarità di questi quartieri. E quindi significa farlo non soltanto con la voce artistica, ma anche con quella del territorio, delle associazioni che lavorano ogni giorno per rendere quegli spazi qualcosa di importante, punti di riferimento appunto per i cittadini e le cittadine che li abitano. Il primo weekend di passeggiate sarà il 28 e il 29 di settembre, quindi un sabato e una domenica. Si parte di solito il pomeriggio dalle 16 alle 19 il sabato, la domenica invece sarà la mattina dalle 10 alle 13, e poi la settimana successiva invece saremo a Corviale il 5 e il 6 di ottobre, e in quel caso le passeggiate saranno entrambe pomeridiane dalle 16 alle 19 e comprenderanno anche un'esposizione di un lavoro grafico illustrativo che tra l'altro appunto sempre la stessa Giulia Anania porta avanti anche dalla scorsa edizione, perché cerchiamo di creare anche delle cartoline inedite di questa città che andiamo a esplorare e a scoprire. E tra i vari partner c'è quello del Mitreo, che è uno spazio io appunto che è proprio sul quartiere di Corviale, svolge un'attività importantissima e accoglierà questa mostra di poster art dove ci sono nomi importanti della street art romana, da solo Diamond, il poeta El Pinto, Yes, Alessandra Carloni e Paolo Colasanti in arte Goggio, e la stessa Giuliana Mia. L'esposizione di quello che sarà il risultato di una serie di azioni e di laboratori che in realtà partono già in questi giorni, quindi tutta l'attività propedeutica coinvolge come sempre ragazzi tra i 16 e i 25 anni che lavorano alla produzione artistica e poi passeggiano con noi nelle giornate.
Com'è stata la scelta degli ospiti?
L'abbiamo fatta sempre insieme a Giulia, e sul Trullo ci seguirà, a parte ormai dei mostri sacri che sono Mario dei Vittoriano Animi del Trullo, che ha fondato quel movimento, e Pinto, che per l'appunto è stato un po' nel nucleo d'origine dei poeti anonimi del movimento di street poetry che poi ne è nato. Si aggiungono Ivan Talarico, che invece è un paloliere e canzoniere che con la parola ha molto a che fare, e siamo in un quartiere e in una zona che è stata molto cara anche al buon Rodari, quindi ci sarà anche un modo per rivivere artisti che nel passato chiaramente hanno attraversato quelle periferie e quei luoghi raccontandoli in maniera diversa, come anche per Paolo Pasolini. E ci sarà la musica con i Los Tres Altos, che invece è un ingrediente fondamentale che cerchiamo sempre di mantenere perché le passeggiate siano animate, e conosceremo tutta una serie di realtà, per esempio sul Trullo quella dello storico San Raffaele, che è un teatro che ormai arriva praticamente a compiere 40 anni di attività sulla città, e nonostante sia un teatro di quartiere ha ospitato importanti produzioni un po' dappertutto. Quindi questi saranno, insieme a me e a Giulia, gli ospiti che animeranno le passeggiate al Trullo. Mentre al Cordiale ci saranno Lavinia Mancusi, anche lei cantautrice, folk singer, autrice di testi molto importanti, che canterà appunto in mezzo ai grandi palazzoni di Cordiale, secondo me sarà una cosa molto, insomma, particolare e forte. Così come lo spettacolo di Luisa Merloni, che appunto attraverserà, sono dei frammenti, sono dei flash ovviamente, perché tutto avviene durante la camminata, attraverserà lo spaccato di Cordiale nella sua zona appunto proprio dell'anfiteatro. In più ci saranno le Playgirls from Caracas, due DJ ormai di fama internazionale, che ci seguiranno scegliendo delle playlist di accompagnamento che appunto faranno un po' da colonna sonora e da sottofondo a tutte le camminate. E poi ci saremo appunto io stesso e Giulia con altri vari ospiti, sono anche studiosi, sociologi, persone che appunto conoscono da vicino il quartiere, architetti che stanno lavorando su diverse progettualità che interessano quel territorio. Cordiale ne è ricca, il Trullo ne è ricco, abbiamo coinvolto anche le scuole perché chiaramente sono un altro ponte fondamentale per creare un sistema di cittadinanza attivo. Ecco, è un programma molto denso.
I riferimenti web per i dettagli del programma?
Li trovate già sul nostro sito www.dominiopubblicoteatro.it, che però tra pochi giorni diventerà un .com, ma tranquilli, basta inserire Dominio Pubblico Teatro e vi apparirà subito il nostro sito. Oppure ci trovate su tutti i social, da TikTok, che ormai usano le nuove generazioni più che le vecchie, il buon vecchio Facebook e Instagram, sempre cercando Dominio Pubblico. Sono già aperte le prenotazioni per poter partecipare alle passeggiate, quindi troverete sul sito anche la mail, che comunque è prenotazioni@dominiopubblico.com, e noi vi aspettiamo per passeggiare insieme a noi in slow motion, quindi diciamo con la dovuta e la giusta calma che ci prenderemo per seguire questi eventi.
Seconda edizione del Festival delle Passeggiate a Roma dal 16 settembre al 6 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Tiziano Panici. A presto!
Grazie Fede, a presto!
Con Anni Graimondi, direttrice artistica di Impatta Festival, le arti per i diritti, a Milano dal 6 al 30 settembre 2024, ben trovata.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Presentiamo questo festival.
Questo festival è lo sviluppo di una tematica che portiamo avanti ormai dalla 16ª edizione di Donne Teatro Diritti all'interno della nostra stagione, e vuole risvegliare e avvicinare il pubblico a quelle che sono le tematiche correnti relative ai diritti umani, ambientali, Impatta, e infatti il titolo già dice molto, anche se parte dal nostro nome. Allora, si sviluppa principalmente, anzi essenzialmente, nel municipio 5 di Milano. Il cuore del festival sarà Piazza Olivetti, ma il festival comincia il 6 con eventi che sono collaterali, eventi off Piazza Olivetti, in giro per Parco Ravizza, Fondazione Prada, Pacta Salone Stesso, Parco Chiesa Rossa, Parco Agricolo del Ticinello, poi c'è il Carro Ponte, Parco delle Memorie Industriali, una cena di Itte nella comunità Oklahoma, sempre nel municipio 5 nella zona di Grattasoglio, e poi c'è un solo evento che è fuori dal municipio 5, Cimitero Monumentale con un Antigone. Il cuore, dicevo, sarà dal 19 al 22 settembre in Piazza Olivetti. Sarà una non stop con spettacoli per bambini alla mattina, e poi dal pomeriggio in avanti ci saranno spettacoli musicali, teatrali, proiezioni di film. Al Pacta Salone ci sarà questa operazione coreografica della compagnia di danza Epita Bè. L'8 invece settembre, domenica, sarà una giornata intensa, perché con la compagnia di Lara Guidetti San Papier ci sarà un'operazione coreografica site specific da Piazza Olivetti a Fondazione Prada d'intorno, con ballerini che in cuffia avranno il rapporto con gli spettatori, che sono anche loro in cuffia. Esternamente ci sarà silenzio, ma dentro loro sentiranno, sono collegati con la musica e con le parole che ci raccontano la storia di quel luogo. Quindi domenica, questo nel pomeriggio, con 3 interventi, sempre salvo pioggia ovviamente, poi troviamo comunque il posto al chiuso. e alla sera invece saremo da un'altra parte, che è al Parco Chiesa Rossa, al porticato del Bar Micro, dove ci sarà una installazione Coloriamo la Piazza con workshop e poi installazione partecipativa, dove il lighting designer Fulvio Michelazzi accompagnerà i cittadini che vogliono provare a sperimentare come colorare la propria città, la propria piazza, secondo un proprio anche gusto personale, per rendere bello.
Nel complesso quanti sono gli appuntamenti?
34, dislocati tra la città, sono molto diversi tra di loro, ma tutti hanno il tema centrale comunque legato ai diritti. Il giorno dell'ouverture in Piazza Olivetti ci sarà ballo, danza con una jam session e maestri ballerini che faranno ballare proprio il pubblico, con un aperitivo offerto da noi, da Pacta, per il pubblico. E poi comincerà con lo spettacolo, con un flash mob alle 9:15 e poi alle 9:15 con lo spettacolo La Mascula, che era un omaggio a Enzo Iannacci, è uno spettacolo dove lui ha curato la regia. Questo giovedì 19 settembre, che è l'apertura in Piazza Olivetti. Il 20 settembre ci sarà uno spettacolo alla mattina con la cooperativa L'Impronta e poi al pomeriggio comincerà con uno spettacolo di Precedenti di Grand Green fino ad arrivare al film Food for Profit, questo docufilm molto importante sulle lobby e l'industria della carne e tutto quello che il potere in qualche modo devia rispetto a una buona alimentazione. Si parla appunto di impatto sociale e ambientale. Sabato 21 comincerà la mattina con un Disney gospel per bambini e famiglie, poi ci sarà uno spettacolo sull'azzardo, la ludocrazia in Italia, poi la fattoria degli animali di Orwell e poi un evento multiculturale di teatro e musica, musica e canti del Mediterraneo con il trio di musicisti Abdo Buda Marconi. E seguirà Il Secolo Immobile, la performance multimediale, una storia delle migrazioni in Europa, vista del futuro, tratto dal libro e con lui stesso Gabriele Del Grande. Domenica 22, sempre di Piazza Olivetti, lo spettacolo per bambini e famiglie Buon Viaggio Pipì, tratto da Carlo Collodi. Poi un workshop alle 4 al pomeriggio internazionale per bambini e famiglie sui diritti dei bambini, con la collaborazione di Amnesty International. Poi ci sarà l'orchestra jazz con una singolare orchestra composta da pazienti e direttore d'orchestra del conservatorio, ma pazienti e dottori e altri professionisti dell'Università di Pavia. Poi seguirà Le città invisibili di Calvino con collegamento con l'intelligenza artificiale e alla fine il brindisi col pubblico. Il cimitero monumentale invece vede l'iniziativa il 15 settembre. Al pomeriggio nel cimitero, quando chiuderà alle 6, è un'Antigone cerimonia con canzoni. Al Parco Chiesa Rossa ci sarà anche, oltre a Coloriamo la Piazza che dicevo, verso la fine di settembre, un'improvvisazione condotta dalla compagnia di improvvisazione Yes And sui sensi, i suoni, le parole, dove è coinvolto il pubblico, Voci nel Buio, è un evento interattivo per tutti, grandi e piccini. E invece il 29 settembre c'è l'orchestra giovanile MAMU, che opera in zona con musiche di Beethoven, Rossini e musiche gipsy. Il carro ponte particolare del Parco delle Memorie Industriali, che c'è in quartiere Morivione, veramente un punto particolare della città, dietro all'Università Bocconi. Avverrà questo evento, installazione Guerriglia Luminosa, con la partecipazione di lighting designer, del pubblico. Anche questo è un intervento con luci e colori per la bellezza della città. A cena con Itten è l'unico evento a pagamento, questo è importante, è ingresso gratuito per tutti gli eventi, tranne questa cena con Itten, che è un evento sensoriale molto particolare, dove il pubblico, sono massimo 40 persone, potrà cenare in una situazione dove le luci cambieranno, renderanno appetibili o meno il cibo. Quindi ci sono dei menù particolari e i colori che man mano si svilupperanno durante la serata invoglieranno o creeranno delle cose particolari per il pubblico. Questi sono in sintesi i principali avvenimenti. Gli interventi con i bambini ancora che ci saranno. Al Parco Ravizza ci sarà Storie con le valigie la domenica 20 settembre alle 4, quindi all'uscita dei bambini da scuola praticamente. È una performance anche per le famiglie. di una giovane compagnia, e il 21 settembre invece alle 5 con partenza Bria Ripamonti, arrivo in Piazza Olivetti, i Castigamatte con La Strega Lombarda, una formazione folk con cornamusa, gironda, sono interventi per le strade itineranti che ci porteranno in Piazza Olivetti, dove c'è proprio il clou del festival.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il nostro sito è www.pacta.org. In Piazza Olivetti ci sono Covidio, che è quello che sta ricostruendo quella parte della città, Step con di fianco Fastweb, e Step al museo che farà la riduzione all'ingresso sabato e domenica per tutti i partecipanti al festival di questo museo molto particolare, Culturability District. E poi ci sarà sempre aperto lo Step Caffè fino alle 10 di sera.
Impacta Festival, le arti per i diritti a Milano dal 6 al 30 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Anne Gremondi. A presto!
Grazie, a presto. Ricordo che l'ingresso è gratuito. Benvenuti.
Con Giulia Cananzi, ideatrice e curatrice della 10ª edizione del Festival del Viaggiatore, dal 1 settembre al 13 ottobre 2024, ben trovata.
Grazie, ben trovati anche a voi.
Spieghiamo cos'è.
È un evento turistico-culturale che mette insieme una serie di luoghi significativi del Veneto, dalla Gipsoteca del Tranova alla Villa di Maser, per andare anche alla casa di Leonora Duse ed altri posti normalmente non accessibili al pubblico, e ha al centro il viaggio come metafora della vita.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione speciale perché coglie un fil rouge di tutte le nostre edizioni, ovvero la voglia di trovare nuovi contenuti, nuovi modi di relazione, nuove storie, nuovi significati per la contemporaneità, che è sempre più confusa, che è sempre più difficile da decifrare. E per noi la cosa importante è farlo assieme. Per cui il centro di questa 10ª edizione è follia, intesa in più maniere. Come abilità di pensare e agire fuori dagli schemi, come la capacità di dare senso al valore a ciò che è diverso, ma anche come radice della creatività. Poi ovviamente siamo in un mondo folle, per cui andremo anche a guardare alcuni temi che vanno dalla violenza delle donne alla guerra che purtroppo ci sta sconvolgendo in questi momenti, per rileggerla in un'altra maniera.
Quali saranno i luoghi di quest'anno?
La cosa bella del festival è che di anno in anno si aggiungono più comuni. Siamo partiti da Asolo 10 anni fa, ormai oltre a Venezia abbiamo Possagno, Bassano del Grappa, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Maser. Dunque si allarga, la gente vuole incontrarsi fuori dai soliti luoghi per poter appunto creare questi nuovi significati di cui ti parlavo qui.
Nel complesso quanti sono gli appuntamenti?
Sono circa 24. Abbiamo due progetti fatti apposta per la 10ª edizione. Il primo è il progetto Lisbona, che presenta questa città dagli innumerevoli volti in un modo molto particolare. Si vivrà davvero un po' di Lisbona al festival, intanto presentando il folle, diciamo, della città, ovvero Fernando Pessoa, che ha creato i suoi 140 alter ego di letterari. Poi premiando una guida del cuore che viaggia con il nostro senso del viaggio, ovvero come metafora della vita, non solo il luogo ma il vissuto di quella città. E poi anche con il fado che sarà presentato da Marco Poeta, che è l'unico fadista a livello europeo riconosciuto dai portoghesi, e verranno fra l'altro tre artisti portoghesi di grande fama a Lisbona, che ci daranno un esempio di fado autentico, che è veramente un evento molto particolare per l'Italia. Altro elemento caratterizzante dell'anno è l'evento culturale Cucine Letterarie. Sarà il primo di una lunga serie di eventi che mette insieme cucina del territorio con i nostri viaggiatori. Sarà la nostra tavola Tiziano Fratus, che racconterà il suo lungo viaggio negli alberi secolari, che per lui sono come dei familiari. Nello stesso tempo insieme a lui vedremo alcuni alberi del luogo, e nello stesso tempo avremo un incontro più ravvicinato, più personale, perché il bello del nostro festival è che appunto dà la possibilità di una convivialità. ci sarà Tenti, colui che ha inventato Overland, ci sarà Gianluca Nicoletti, tra i nostri folli, ci sarà Raffaele Di Placido, Franco Arminio, Caprarica, che con un fuori di Brexit ci dirà come mai è successo questo evento così particolare da portare la Gran Bretagna fuori dall'Europa, e diciamo special guest Maurizio De Giovanni.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Oltre ai nostri social, ce li trovate su www.festivaldelviaggiatore.com.
Con Giuseppe Provinzano, curatore della sesta edizione del Mercurio Festival a Palermo dal 21 settembre al 5 ottobre 2024, ben trovato.
Ben trovato a tutte e tutti, ciao Federico.
Spieghiamo cos'è.
Il Mercurio Festival è un festival multidisciplinare che ogni anno a fine estate, noi partiamo sempre il solstizio d'autunno, quest'anno l'abbiamo beccato in pieno il 21 settembre, e abita i cantieri culturali alla per una proposta che va dal teatro, alla danza, alla musica, molto contemporanea, che quest'anno ha nel suo climb il titolo A Different Present, per provare a raccontare attraverso le creazioni degli artisti ospitati quest'anno il presente in maniera diversa, in maniera trasversale, con uno sguardo trasversale, obliquo, un differente racconto del presente. Quest'anno ci sarà molto da divertirsi, sarà molto interessante anche questo differente approccio tra artisti di discipline diverse, provenienze diverse, perché abbiamo artisti dal Mozambico alla Palestina, italiani ovviamente, la maggior parte francesi, tedeschi, e anche di esperienza, artisti molto giovani e artisti anche di grande fama.
Come si caratterizza questa edizione?
Il Mercurio Festival è già caratterizzato di per sé per la sua dinamica originale che lo rende unico al mondo. È quello che prevede che gli artisti della scorsa edizione ogni anno nominino, passino il testimone, invitino altri artisti. Quindi ogni anno si apre con gli artisti che sono stati i protagonisti un grande dibattito, un grande confronto, perché ognuno di loro individua un artista da invitare all'edizione successiva. Quest'anno gli artisti della quinta edizione, in preparazione della sesta, hanno voluto dare una sterzata maggiore, hanno voluto distinguere ancora di più il Mercurio Festival rispetto a tutti gli altri festival, perché si puntasse a un'altissima qualità senza però appunto farsi attrarre da ciò che è mainstream, da ciò che è facilmente riscontrabile in altre proposte. Quindi questo ha reso la programmazione di quest'anno inafferrabile in qualche modo.
Gli spazi e i tempi?
Noi siamo dal 21 settembre, sabato, il concerto di apertura, quest'anno sono gli Hate My Village, che sono questa super band formata da componenti dei Verdena, degli Esther Howard, dei Bud Spencer, che hanno composto questa super band che appunto fa del rock alternativo la sua prerogativa, e poi a seguire fino al 5 ottobre nei cantieri culturali della Zisa abiteremo tutti quanti gli spazi con artisti come Silvia Calderoni, o il Natale in casa Cupiello con i pupi dalla compagnia Interno 5 di Napoli, per non dire di Baldo Ernesto, questo fantastico danzatore mozambicano di Stanza Berlino, ma anche Andrea Cosentino, Alessandro Berti, che ha appena vinto il premio Riccione per la migliore drammaturgia italiana. Tanti artisti, tante storie, per tutti i gusti, perché abbiamo confermato quest'anno anche alcune proposte per i più piccoli, per chi ama la musica, per chi ama la performance, ma per chi ama la musica anche chi ama i live, ma anche chi ama la musica elettronica. Quindi abbiamo cercato come obiettivo del festival, che è quello da sempre, di mischiare anche i pubblici. Ed è una cosa che in questi anni ci è piaciuta molto, perché vediamo appunto agli amanti del teatro che volentieri restano per ascoltare un concerto, o gli amanti della musica che volentieri vengono un paio d'ore prima per guardare uno spettacolo, una performance. Questa è un po' la prerogativa del Mercurio Festival. I cantieri culturali della città di Palermo sono la location perfetta per questo genere di mescla tra persone con interessi differenti, e noi non possiamo far altro che spingere verso questa direzione e fare ogni anno in modo che questi mix di interessi, di esperienze vadano sempre per il meglio.
Complessivamente quanti sono gli appuntamenti?
Sono 22 appuntamenti, fondamentalmente la dinamica prevede che appunto il primo weekend, il 21 e il 22, abbiamo il concerto di Yes My Village, il giorno dopo abbiamo uno spettacolo per famiglie molto bello di Sergio Biscott, che ha creato questo spettacolo sui testi di Bruno Tognolini, si chiama Quando diventerò piccolo, ragionando sulla tendenza degli adulti a dimenticarsi la loro infanzia. Quindi questo ti fa capire la forbice che c'è all'interno del Mercurio Festival, un concerto rock e uno spettacolo per famiglie il giorno dopo. E poi dal 25, dal mercoledì alla domenica, e successivamente la settimana a seguire, sempre dal mercoledì alla domenica, ci sono spettacoli tutti i giorni e per tutti i gusti.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Nel nostro sito mercuriofestival.it, con tutto il programma, tutta la possibilità di prendere anche le informazioni e ovviamente anche i biglietti. Su Instagram potete cercare sia il Mercurio Festival che Spazio Franco, che è l'organizzazione, sia i Cantieri Culturali della Tisa, che è l'altra organizzazione che ci ospita. Lo stesso si può fare su Facebook, Mercurio Festival, Spazio Franco, Cantieri Culturali della Tisa.
Sesta edizione del Mercurio Festival dal titolo A Different Present a Palermo dal 21 settembre al 5 ottobre 2024. Un saluto e un ringraziamento al curatore Giuseppe Provinzano. A presto!
Grazie, a presto, grazie a tutti e a tutti. Ciao Federico.
Con Sigfrido Ranucci, autore del libro La Scelta. Ben trovato.
Ben trovati a voi.
Come lo presenteresti in breve questo libro?
È un libro intanto che è un atto d'amore nei confronti della resilienza impiegata quotidianamente per mantenere alta la libertà di stampa. È un racconto omaggio a tutti i personaggi che hanno avuto un ruolo nella mia vita professionale, anche quella privata, che hanno avuto un ruolo nelle inchieste che ho realizzato. Personaggi che in base alle loro scelte sono entrati nella mia vita, l'hanno condizionata, hanno aggiunto qualcosa di importante, a volte l'hanno portato via. E alcuni personaggi dico anche che mi hanno insegnato a non essere come loro. Però sono personaggi che poi sono usciti dalla mia vita nel momento in cui avevano di fatto esaurito il loro compito.
Come nasce l'esigenza per un giornalista televisivo di realizzare un libro cartaceo?
Intanto approfondire ancora di più alcune tematiche, far capire alla gente che non sempre quello che vedono in televisione è esaustivo nella narrazione di un racconto, di capire cosa c'è dietro. E poi l'esigenza di mettere insieme anche i pezzetti in un mosaico che fanno capire ancora in maniera più prepotente quanto sia a rischio nel nostro paese la libertà di stampa, quanto la politica di determinati apparati non accettino la critica giornalistica, non accettino che si facciano inchieste giornalistiche su di loro. Insomma, secondo me un libro alla fine è utile per capire il tipo di clima che stiamo vivendo nel nostro paese.
Ecco, proprio a proposito dell'Italia, nell'anno 2024 è al 46esimo posto per quanto riguarda la libertà di stampa. Tanti sono i problemi, i più pressanti a mio avviso sono il conflitto di interesse, ma anche le querele che dal punto di vista finanziario hanno un notevole impatto.
Io credo che noi abbiamo la presunzione di vivere nella culla della civiltà d'Europa, ma dimentichiamo che sono morti 5 giornalisti gli ultimi anni, da Caruana Galizia a Malta, ma poi anche De Vrij in Olanda, uno in Grecia, due nell'est Europa, che si indagavano sulla corruzione, sui rapporti tra criminalità organizzata e politica. Di questi anni non sono stati ancora trovati colpevoli. Sono oltre 270 giornalisti che vivono sotto tutela nel nostro paese, 22 completamente sotto scorta, e poi c'è tutta una serie di leggi liberticide che sono state approvate e che stanno per essere approvate per il carcere per i giornalisti che diffondono notizie non lecitamente raccolte, oppure del divieto di pubblicare i nomi presenti nelle ordinanze di custodia cautelare. Poi ci sarà dal gennaio del 2025 l'introduzione della legge Cartabia sul meccanismo della improcedibilità, che significa che per alcuni reati che impattano sulla collettività, quando si superano i 2 anni di processo all'interno della Corte d'Appello o 1 anno in Cassazione, l'imputato può uscire definitivamente dal processo, aderire al meccanismo della improcedibilità, e pochi sanno che la legge ti consente anche di rendersi anonimo, invisibile alla collettività. Quindi anche se un fatto ha impattato sulla collettività, non è stato giudicato dal punto di vista giudiziario, la collettività non saprà nulla di questo fatto né chi ne è stato l'autore.
Hai una lunga esperienza in Rai, secondo te quali dovrebbero essere i passi per renderla indipendente, soprattutto dalla politica, e autorevole?
Intanto bisogna dare spazio a quei giornalisti che sono realmente indipendenti, bisogna dare spazio al merito, non all'appartenenza politica, bisogna approvare la legge contro le querele temerarie, le liti temerarie, quelle querele che impediscono ai giornalisti di continuare a esercitare liberamente il proprio lavoro. Bisognerebbe prendere la RAI, portarla ad una riforma, come chiede il Media Freedom Act europeo, rendere le certezze della possibilità di accedere alle risorse economiche. E per quello che riguarda i giornali privati, io credo sia che bisognerebbe mettere in prima pagina, da una parte, quali sono gli interessi economici dell'editore, in modo che il pubblico sappia se quella notizia viene fatta con interesse privato oppure no. E poi non abbiamo mai applicato l'equo compenso come ci chiede l'Europa, cioè non si può pagare un pezzo di giornale 6 o 10 euro.
Questo titolo come viene fuori?
La scelta nasce dalla consapevolezza che la carriera di ciascun donna, di ciascun uomo, non è determinata tanto dalle qualità che hai, quanto dalle scelte che compie o anche da quelle che non hai il coraggio di fare. Ma anche la nostra vita è determinata dalle scelte dei personaggi che incontriamo nel corso della nostra esistenza. Se ci fermiamo a pensare un attimo, vedremo quanto siano importanti anche le scelte fatte dalle persone che hanno avuto un ruolo nella nostra carriera, nella nostra formazione.
Il mestiere di reporter, giornalista d'inchiesta, per te è stato abbastanza casuale, ma hai anche sempre avuto a cuore il bene comune, il bene collettivo.
Io sono entrato a reporter con l'inchiesta su Falluccia nel 2005, inchiesta internazionale, è stato un passaggio casuale, ma che ha determinato per sempre, è stato fondamentale per le sorti della mia carriera. Io ho sempre avuto la mia professione nel senso del bene comune, l'ho avuto sempre perché ho avuto questo insegnamento dai miei genitori, e credo che sia l'ingrediente giusto da mettere in ogni ricetta e che dovremmo fare tutti quanti. Ecco, se non si pensa al bene comune non ci avrà molto migliore.
In tanti anni di esperienza, che idea ti sei fatto della verità in un contesto, in una società in particolare come quella italiana?
Che è molto soggettiva la verità, a volte la verità poi viene interpretata anche a proprio piacimento. Io credo che il compito del giornalista sia non avere la presunzione di avere la Bibbia in mano, ma debba essere quello di fornire consapevolezza all'anno informativo più accurate possibile, e poi lasciare la possibilità al singolo cittadino, dopo aver preso consapevolezza intorno a un fatto, di poter fare la scelta giusta.
Un saluto e un ringraziamento a Sigfrido Ranucci, autore del libro La Scelta. A presto!
Grazie a voi.
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana sul teatro, ma anche sugli eventi culturali più in generale, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io comincio tornando al largo delle Terme Gordiane, che detto così sembra che sia dove sta, in realtà Villa Gordiana, chiunque conosca Roma Est, anzi Roma ERP precisamente, era la segna di circo agli ERP, presentata appunto in Villa Gordiani, questo ERP Fest che va avanti fino al 29 di settembre. E per questa settimana segnalo che nel weekend ci sarà lo spettacolo sabato 21 e domenica 22, due spettacoli in realtà, Birthday Girl e Why Not, di due artisti, India Barretto e Piero Ricciardi, rispettivamente. La partecipazione è gratuita, quindi insomma chiunque volesse andare a dare uno sguardo al circo a Villa Gordiani. Segnalo anche che tutte le domeniche alle ore 11 Elisa Turco Oliveri proporrà un percorso yoga nella natura per tutti i livelli, quindi insomma, questo ce lo segnalano e mi fa piacere poterlo ricordare. Poi alla Sala Umberto dal 19 di settembre fino al 22, quindi tutta questa settimana, Chicchignola, questo testo di Ettore Petrolini con la regia e l'interpretazione di Massimo Venturiello, insieme a lui Maria Letizia Gorga, Carlotta Proietti, Franco Mannella, Claudia Portale. Si tratta di un'opera del grande autore Ettore Petrolini, una commedia contemporanea ma piuttosto tradizionale, insomma, che Chicchignola, un uomo qualunque che tira avanti vendendo giocattoli da lui stesso disegnati, costruiti su un carretto lungo le strade di Roma, e viene spesso deriso. È una passione per palloncini e giocattoli che sembra essere, insomma, l'espressione della sua ingenuità, e così che tutti gli altri intorno lo tradiscano e lo deridano, però ci sarà anche una sorpresa, insomma, ci svelerà questo Chicchignola che tipo di persona è e realmente poi qual è la condizione in cui esiste. Quindi 19-22 di settembre alla Sala Umberto con Massimo Venturiello. Poi ancora concluso Short Theater alla Pelanda e in vari altri spazi, però vanno avanti altre rassegne. È il caso anche di Desidera et Disastra tra la terra e il cielo, spettacoli, visite guidate, laboratori al teatro, al parco archeologico di Ostia Antica, fino al 27 ottobre andranno avanti, cominciato tutto il 15 di settembre, ne abbiamo già parlato, e questa settimana, il 22 di settembre, andremo a vedere il lavoro di Francesca Caprioli con musica di Gianluca Miesiti, dedicato alla figura di Daphne, tutto basato sulle Metamorfosi di Ovidio, quindi si comincia con Daphne, si procederà poi con altre manifestazioni del mito, anzi nel caso di Ovidio, delle fasi metamorfiche della vita. Quindi ancora possiamo andare a raccontare che questa settimana, questo weekend, ritornano i Nasoni raccontano, edizione 2024, al Pigneto, la storia ha il naso lungo, è questo spettacolo che io vidi già anni fa al Parco del Torrione, l'ho visto sia al Parco del Torrione che in altri ambiti, in realtà un evento itinerante che comincia all'interno del parco, è ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, quindi attenzione, andare a vedere il sito lacittàideale.eu, un format in cui sono le fontanelle romane a raccontare le storie dei cittadini, le storie dei quartieri, e in questo caso appunto il quartiere Pigneto, quello che va, diciamo, quello al di qua in qualche modo dell'isola pedonale, quello un po' più residenziale, quindi in fondo anche poi quello più solido e storico, appunto, si racconterà attraverso i Nasoni, le famose fontanelle romane, dal 20 al 22 di settembre al Parco del Torrione. Poi successivamente ancora siamo in zona, questo spettacolo dedicato a Giordano Bruno con la regia di Lilith Petillo, il 21 di settembre al Borgo di Cesano di Roma alle 20:30. La compagnia è quella di Controtempo Theater, all'interno di Extraordinario Live Festival, questo appunto, questo spettacolo che è una versione itinerante, permette al pubblico di assistere senza stare mai seduto, insomma, quindi passando nei vari ambienti, incontrando in questo modo un po' particolare la figura di Giordano Bruno. Proseguiamo, perché inizia la stagione anche del nuovo Teatro Orione, staremo a vedere che cosa ci offrirà. Intanto il 19 di settembre ci sarà la festa di apertura alle ore 18 al Teatro Orione a via Tortona 7, non è chiunque, insomma, non lo sapesse, quindi andiamo a vedere un po' l'apertura del teatro, la sua nuova stagione, così da poterne in qualche modo parlare o poi, insomma, partecipare. Quindi ricordo 19 settembre alle ore 18 al Teatro Orione. Al Vascello invece ritorna il monolocale Carini in questa rassegna di stand-up comedy a cura di Daniele Coscarella presso il bar del Teatro Vascello, tutti gli effetti. Il monolocale Carini appunto sarà questa settimana
dal 12 al 19 settembre alle ore 21. Appunto, dedicato alla stand-up comedy, ospiterà tanti artisti che hanno fatto di questa pratica un successo, un sicuro successo. Quindi ricordo, Teatro Vascello fino al 19 di settembre, quindi fino a mercoledì. Ancora sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia questa settimana, 17 e 22 settembre, il palinsesto di eventi, insomma, porta a teatro, musica, prosa, spettacoli per bambini, per adulti, dentro Villa Torlonia. Si tratterà, ecco, adesso insomma, andiamo a vedere un pochino più da vicino con le date. Ci saranno 21 e 22 settembre gli Eccentrici Dadarò con Che Scocciatura alle ore 18, questo per quanto riguarda i più piccoli. Il 22 settembre nell'arena, nel campo dei tornei, dal 17 di settembre, da stasera, perché ci sarà un concerto jazz con la Last Land Band, poi seguirà domani il viaggio dall'aria alla canzone su musiche di Coccini, Sorosoval, Romero, Bixio, con appunto il dedicato al teatro dell'opera. Poi procediamo più avanti per andare a trovare finalmente il 22 di settembre un appuntamento più strettamente teatrale, anche se solo in parte, quello dedicato da Andrea Satta alle donne, simbolo della liberazione femminile nello sport, un viaggio in bicicletta lungo le tappe del Giro d'Italia del 1924, il primo che vide una donna tra ciclisti uomini, la bellezza in bicicletta, 100 anni per 1000 chilometri con Alfonsina Prada. Appunto il giorno 22 di settembre con questo lavoro di Andrea Satta, che conosciamo come voce, frontman, ideatore, insomma, del grande gruppo Tête de Bois, che più volte abbiamo ascoltato. E noi andiamo avanti con un ultimo appuntamento da ricordare, precisamente ciò che accadrà questa settimana a Roma Europa Festival. Due gli spettacoli di questa settimana, un focus dedicato alla compagnia Berlin, The Grids, che porterà due lavori alla Mattatoio, entrambi 21 e 22 di settembre, sabato e domenica, con orari diversi. Andiamo con ordine. The Making of Berlin, sabato 21 alle 19, poi domenica 22 alle 15 e alle 19, che trae ispirazione dalla storia di Friedrich Mohr, direttore di scena della Berliner Philharmoniker durante la Seconda Guerra Mondiale, del suo sogno di eseguire per l'ultima volta, alla fine della guerra, la marcia funebre di Sigfrido, ovviamente dall'opera wagneriana. È una storia non conclusa, insomma, che conclude prima del suo finale, e questo gruppo Fiammingo decide di completare l'opera con l'aiuto dell'orchestra dell'opera del balletto Fiammingo. Quindi, questo è il tentativo con The Making of Berlin di Yves de Grise, che insieme a Cathy Bisson ci porterà poi sempre sabato e domenica, appunto con orari a seguire, 21.30 del sabato, di domenica 17.30 e 21.30 per questo Svizdal Chernobyl, So Far So Close, questo titolo completo, e ovviamente si racconta della vicenda del grande esperimento fallito, in qualche modo esperimento scoppiato, quello della centrale di Chernobyl nel 1986, 90 città e villaggi attorno a Pripyat in Ucraina vennero evacuati per il fallimento di questo esperimento atomico. L'impatto provocato, insomma, delle conseguenze sul clima, sull'ambiente, su tutto il pianeta, sugli esseri umani, per tutti gli anni a seguire. Il gruppo Berlin segue una coppia, Petro e Nadia, coniugi sessantenni, nati e cresciuti a Zvizdal, scusate, ma è difficilissimo pronunciarlo,
Quindi è una storia di una città fantasma, appunto, persone rimaste in quel luogo, dopo che tutti fuggirono ovunque, loro no, decisero di restare. Quindi una storia di sopravvivenza, di povertà, di solitudine, ma anche di grande speranza e di amore tra due anziani che, circondati da questa città fantasma, cercano di recuperare l'umanità, dove l'umanità in qualche modo ha fallito e si è allontanata. Quindi, ripeto, Berlin con Ivy Green, Cathy Bisson, Bart Bale, questi i loro nomi, con Digital Cerno, Son Farso, Close, sabato e domenica a Roma Europa Festival. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.